Nel reporter di oggi vi proponiamo l'intervento di Bruno Murer, figlio di Augusto, a 100 anni dalla nascita, un importante evento, quello che si è tenuto alla Casa della Gioventù di Caviola. Bruno Murer ha ricordato il padre, Bruno Murer ha ricordato la famiglia, un racconto molto emozionante che vi riproponiamo nella sua interezza. Buon ascolto.
Volevo, prima di andare avanti, volevo semplicemente spiegare il motivo, il ragione di questo incontro africano, incontro che è odierno, che è inserito in una serie di eventi che fanno parte del programma più vasto che va, diciamo, per il centenario della nascita di Murer. Le altre manifestazioni, alcune sono in corso, una è stata citata, si trova attualmente alla una mostra molto interessante che è dedicata alle opere primi, diciamo, giovanili di Murer, è al Museo Civico di Belluno, Palazzo Fulcis, e sarà aperta fino al 25 fino al 18 settembre, scusate. Contemporaneamente, nello stesso periodo, ci sono altre due manifestazioni, due mostre, una è a Canale d'Agordo, una presso il Museo Albino Luciani, con i grandi silenzi, sono una serie di pannelli dedicati alla crocifissione, espressioni diverse, insomma, del Cristo in croce, che sono esposte al Museo Albino Luciani fino all'11 di settembre, e questo anche nell'ambito del processo di beatificazione di Papa Luciani. E sempre a Canale d'Agordo, in questo periodo fino alla fine di agosto, fino al 28 agosto se non ricordo male, alla Casa delle Regole avete la possibilità di vedere alcuni disegni inediti che fanno riferimento alla grande emigrazione del popolo veneto in Brasile, con dei documenti abbastanza interessanti da vedere. Fra breve, poi, diciamo, nell'immediato futuro ci sarà una importante manifestazione, mostra, che si terrà a Longarone presso la sede dell'Ente Fiere dal 9 al 25 settembre. E successivamente, a partire dal 15 ottobre, a Vittorio Veneto ci sarà un'altra esposizione di opere, di documenti inediti, del tutto inediti, che sono incentrate sulla realizzazione del monumento alla vittoria di Vittorio Veneto. Sarà un evento molto interessante, questo sarà preceduto dalla presentazione di un libro che sta a cura di Franco Posocco e Antonella Lubiana, dal titolo Vittorio Veneto, il centro della città e il monumento di Augusto Murer. Questo è un libro veramente molto molto interessante, perché racconta un po' la storia e l'evoluzione di quello che è il cambiamento del centro della città di Vittorio Veneto. Ci saranno poi una serie di altri meeting, convegni, riunioni che si svolgeranno presso l'Accademia Olimpica di Vicenza, che sarà incentrato su Augusto Murer a Vicenza. Murer, il padre, ha operato a Vicenza per un lungo periodo facendo la tipografia d'usato presso la fonderia, ci sarà l'intervento con la partecipazione di Patrietta Notiene, di Giuseppe Venticino e della dottoressa Chiara Visentini. Successivamente, il 3 dicembre, se non vado errato, a Padova ci sarà un altro incontro all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere e d'Arte, la Galileiana, con testimonianze di Franco Posocco e di Elio Armano. Infine, almeno per quest'anno, l'ultimo incontro si svolgerà a Venezia presso l'Ateneo Veneto, sarà un incontro piuttosto interessante, curioso, perché coinvolge tre figure che sono state coinvolte contemporaneamente nella realizzazione del monumento al partigiano. E si parlerà di Augusto Murer, ma non solo, anche di Giuseppe Mazzariola e di Carlo Scarpa, che hanno insieme lavorato insieme per la redazione dell'attuale monumento al partigiano che si trova in riva degli Schiavoni, vicino a qua. Perché questo incontro, questo, per avere un'idea di quelle che sono le iniziative che sono state intraprese, grazie, devo dire, all'aiuto, al lavoro veramente enorme che ha fatto l'amico Elio Romano, a cui, che risi, scusate, ma è stato un lavoro veramente intenso e, come dire, non c'è modo di dire grazie, veramente. Perché questo incontro qui? Beh, questo è, credo che sia dovuto, è un dovere morale da parte nostra dedicare questa serata, in questa sede qui a Falcade, perché mio padre, in onore proprio dei valori che mio padre aveva, lui aveva scelto volutamente di rimanere in queste valli, in questo paese, nonostante le diverse opportunità che aveva avuto di uscire da questo mondo apparentemente chiuso e di, come dire, sviluppare o confrontarsi in altri ambienti, più, forse più favorevoli, non lo so. Però lui scelse di rimanere qui e la scelta è stata una scelta, certamente una scelta di vita, una scelta di cuore, una scelta coerente anche, coerente con il suo passato, perché determinata questa scelta anche dagli eventi drammatici che lo avevano colpito molto, molto da vicino, degli eventi drammatici riferiti alla guerra. Questo paese è stato nell'agosto del 1944 completamente distrutto da un'incidenza, da una rappresaglia nazifascista, con 44 morti. E altri, ovviamente, oltre agli eventi drammatici, diciamo, legati alla guerra, vi sono stati altri elementi che l'hanno portato a scegliere di rimanere qui. Altri eventi drammatici, qual è la morte del primogenito e anche la perdita di un caro, veramente un nipote che è Angelo, il quale frequentava il suo studio, perché anche lui voleva fare uno scultore, ed era uno scultore veramente molto promettente, il quale è morto tragicamente all'età di 18 anni. Tutti questi eventi hanno, come dire, colpito, toccato molto a fondo Augusto, mio padre, insomma. Però non l'ha in qualche modo bloccato, frenato, anzi, ha avuto come una specie di ribellione e si è impegnato totalmente proprio per portare avanti anche il ricordo di queste persone care, morti, eccetera, e di questi eventi tragici, non per dimenticarli, ma per farli ricordare, per ricordarli, per ricordare, vedere agli altri. E questo ovviamente si è impegnato e ha riuscito a realizzare nel tempo due grandi sogni che aveva nel cassetto, che lo diceva sempre. Il primo, crearsi un atelier dove poter lavorare, ma non solo lavorare, per poter accogliere anche altri artisti. Doveva essere una sede di lavoro, ma anche di confronto, di studio, di condivisione di pensieri. E il secondo ovviamente era quello che diceva sempre, ma la cultura, perché la cultura deve essere patrimonio solamente dei grandi centri, Milano, Venezia e Firenze? Perché mai non la cultura non si può sviluppare anche e si può manifestare anche grandi livelli in centri periferici? E il suo sogno era proprio quello di portare dal centro alla periferia questo messaggio culturale. E questo, devo dire, ci è riuscito almeno in buona parte, perché il suo studio, una volta inaugurato, sul studio che è stato che è opera dell'architetto D'Avanzo, è stato, diciamo, al centro di una serie di manifestazioni artistiche, direi, di grandissimo livello. Ricordo le mostre antologiche di Tommaso Falcanaro, di Ernesto Tercani, di Renato Guttuso, di Carlo Levi, ma non solo, perché era riuscito anche a coagulare una serie di incontri tra poeti sul significato del dialetto nella lingua italiana, ma anche nella poesia italiana, coinvolgendo Andrea Zanzotto, Ignazio Butitta siciliano, il poeta, grande poeta dell'Italia siciliano, e Bandini di Milano. Sono stati tre giorni di incontri fantastici. In più, oltre successivamente, sono stati inoltre una serie di manifestazioni, come il concerto di Gazzelloni, come una serata dedicata a Bertolt Brecht con l'attrice Edmonda Lee. Tutto questo a dimostrazione che Murer non era assolutamente un solitario, un montanaro rude oppure isolato, no. Oppure l'uomo delle foreste, come qualche volta è stato definito, qualche volta in modo anche diminutivo da alcuni giornalisti, ma in realtà lui era una persona di una grande intelligenza, di una grande apertura mentale. Era affamato, famelico di conoscenza, voleva capire, conoscere, sapere, amava confrontarsi con colleghi e apprendere, ascoltava, apprendeva, assorbiva, si faceva impollinare, si faceva in qualche modo impollinare appunto da diverse fonti, da diversi artisti. Queste poi le rielaborava e riproduceva secondo il suo modo di vedere le opere. E lui diceva sempre che questo aspetto della così impollinazione, del coinvolgimento, era un aspetto estremamente importante. Scusate, mi si è incantato le cose. Bene, questo è. Questo è mio padre in veste di lavoratore e in veste di nonno, quello del figlio. Diceva che il farsi contaminare da altri artisti era per lui linfa vitale, e non so se per caso o se perché lo sapeva, non lo so francamente, ma la stessa cosa la diceva quello che lui riteneva essere il più grande scultore di tutti i tempi italiano, che era Arturo Martini. Arturo Martini, in una autopresentazione alla seconda biennale, quadriennale di Roma nel 1835, scriveva questo: l'artista ogni due o tre giorni deve essere innestato per dare frutto, come si innestano gli alberi, come si incrociano i cani. Uno scultore ad un certo momento può trovarsi preparato a incontrarsi con l'Etrusco, ad essere innestato da lui. Io domani potrò fare Canova. E conclude: c'è chi avrebbe tutte le qualità per essere un grande artista, ma non viene innestato, e allora non dà frutti. E io credo che mio padre invece di frutti ne abbia dati molti. Questi sono alcuni esempi, e anche da qui si vede l'effetto della contaminazione con altri artisti. Qui nella figura questa, che è una scultura degli anni 50, in cui si sente ancora l'influenza di Arturo Martini. Di là c'è un'influenza diversa, c'è una scultura diversa, un'interpretazione diversa, dovuta proprio alle conoscenze dell'arte e delle opere di altri artisti. E quindi era uno che non aveva paura di confrontarsi, e non aveva paura di farsi contaminare. C'è un altro aspetto di cui vorrei parlare molto rapidamente. che è una cosa che io personalmente ho scoperto negli ultimi anni della sua vita. E gli ultimi, diciamo, cui abbiamo, durante i quali abbiamo discusso a lungo di vita, di morte, di dolori, eccetera, anche perché per 3 anni circa io e mio padre avevamo un segreto da mantenere. Io come medico, lui come paziente, e di non dire più di tanto a mia madre e ai miei fratelli, per non avere continuamente fiato grosso addosso. Dicevo, io devo vivere, devo lavorare liberamente, con la testa libera. Ebbene, in questo periodo noi abbiamo avuto una serie di discorsi, abbiamo parlato moltissimo, scambiando delle opinioni, eccetera. E scusate, questo qua mi ha fatto capire una cosa, secondo me, estremamente importante, che questo ovviamente l'ho maturato successivamente. Lui, diciamo che aveva una particolare, come dire, spinta verso, lui era una persona positiva e aveva sempre un briciolo di speranza, anche in punto di morte. Speranza non ovviamente così banalteria, ma molto, era una fede per lui. Lui è nato in un paese, come l'ho detto prima, stranamente, che insomma in quest'area, diciamo nel periodo in cui è nato, negli anni 20, c'era povertà, vera povertà. La stragrande maggioranza della popolazione emigrava all'estero, il paese si svuotava, e tutto questo per ovviamente portare a casa un po' la pagnotta, un po' di cibo per la famiglia. Però voi sapete bene che la povertà può talvolta, come dire, è spesso fonte di rassegnazione o di disperazione. E lui però la povertà non è che butta gli facesse paura, però siamo avuto sicuramente una ribellione nei confronti di una qualsiasi tipo di rassegnazione e di disperazione. E questo lo si coglie, diciamo così, si può raccogliere in alcune sue opere. Era sostanzialmente una sorta di fede che l'ha in qualche modo guidato in qualsiasi tipo, in tutta la sua vita, nelle scelte di vita e anche nelle scelte delle opere che lui faceva. Era speranza sicuramente nell'intelligenza dell'uomo, non certamente nell'uomo quando perde o diminuisce o la speranza o l'intelligenza si economica. Aveva speranza nella vita, nell'amore, e una fede che si coglie appunto in tutte le opere. Io vi mostro un'immagine, due immagini delle nostre opere. Questa è la prima immagine, è una pietà in cui si coglie il dolore struggente della madre che bacia il figlio morto. E l'atto è però il bacio che la madre dà al figlio è un estremo atto di amore che in qualche modo riscopre la vita, ripropone la vita, e questo è un primo segno di speranza. La morte non finisce, non porta via tutto. Secondo, che l'ho scoperto recentemente, per la verità, questa, ovviamente ripensando a certe cose, questo monumento di Vittorio Veneto, che è il racconto di una, come dire, di una grave, la presenza del, come dire, il male assoluto fatto all'umanità dalle guerre. E questo racconto però di male assoluto ha una speranza, e la speranza è rappresentata da questa donna che scappa, fugge per salvare il figlio, per salvare il futuro in qualche modo. E il futuro, che ovviamente è rappresentato in questa stella di marmo, che rappresenta un futuro di pace, di prosperità, di cultura, di gioia e di benessere generale per tutti quanti. Infine, non ho l'immagine, ma lui come altro segno di speranza, poco prima di morire, ci ha chiesto di mettere sulla propria tomba, di avere sulla propria tomba la compagnia dello Sfero, che era una delle ultime opere che aveva fatto. E anche questo, secondo me, è un segno di speranza, dicendo che la vita con la morte non si chiude, non finisce la vita, c'è sempre un cammino. Bene, io mi fermo qui, però prima di passare la parola o al filmato di Medicino, vorrei, non posso per meno di non ricordare la figura di mia madre, che è nata qui vicino a Viola e che si è sposata nella chiesetta qui sopra. Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di mio padre e anche ovviamente nella nostra, la vita mia, di Franco, che stasera non c'è perché ha un altro impegno per cose analoghe a San Martino di Castrozza, e di mia sorella Ornella. Quindi ha avuto un ruolo veramente importante, rimanendo sempre in disparte, dietro le quinte, però guidando con forza, governando con forza la famiglia, e con un personaggio di questo tipo non credo sia stato molto facile. E quindi io credo che dietro, sì, diciamo, questo conferma la regola che accanto a un uomo, grande uomo, c'è sempre una grande donna. Questo vale per mia madre. Bene, a questo punto io vi ringrazio davvero per la vostra presenza, per la vostra attenzione. Scusate ogni tanto se mi sono mostrato, ma io sono abituato, ero abituato a parlare di cose scientifiche, mediche, eccetera, e lì posso parlare tutto il giorno. Ma e queste cose mi prendono dentro e mi fanno venire sicuro ogni tanto.